Radio Magazine.
In questo numero di Magazine l'editoria non poteva essere altrimenti, è dedicato all'Europa al bivio. Andiamo al voto sabato domenica e sono in gioco delle cose veramente molto importanti. Per l'approfondimento carta canta abbiamo parlato con il nostro collega giornalista Daniele Viella, esperto anche educatore e una persona che da anni sta portando il tema della migrazione a scuola, che ha commentato con noi una polemica decisione della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Poi le notizie dall'Italia e dell'Europa e soprattutto della Brianza, per finire con il nostro sguardo oltre i confini, la rubrica degli esteri, dove abbiamo parlato dell'elezione in Messico e in India, due degli appuntamenti elettorali importanti di questo 2024. Abbiamo parlato della guerra sporca a colpi di pallone aerostatici tra Corea del Nord e Corea del Sud e infine abbiamo dato i numeri, cioè abbiamo illustrato gli ultimi sondaggi disponibili per le elezioni, appunto, che si svolgeranno questo weekend in tutti i paesi europei.
Punto e a capo.
Una delle frasi fatte più frequente per parlare dell'Europa comunitaria è quella che la descrive eternamente al bivio. Ma tra cosa e cosa? Ed è su questo punto che i punti di vista divergono. C'è chi vorrebbe un rafforzamento delle istituzioni comuni e che presuppone un maggior trasferimento di sovranità a Bruxelles, e chi vorrebbe invece una ripresa di sovranità su temi quali l'economia o l'ambiente, ma senza per questo chiedere lo smontaggio dell'Unione. A distanza di 67 anni dai trattati di Roma, le due anime europee continuano a misurarsi senza mai fare sintesi. L'anima che si ispira all'utopia di Rossi e Spinelli degli Stati Uniti d'Europa e l'anima nazionalista che dall'Unione è solo interessata ai vantaggi del grande mercato interno. Quest'ultima posizione è stata storicamente difesa dalla Gran Bretagna, ma in realtà è stata condivisa dalle potenze continentali che hanno frapposto ostacoli nella reale trasformazione dell'Unione in federazione, soprattutto dopo il referendum franco-olandese che nel 2005 affossarono la Costituzione che avrebbe fatto nascere un superstato. Nel frattempo l'Unione cresceva, allontanando sempre di più la possibilità di avere l'unanimità per i passaggi cruciali, anche se esiste già un meccanismo che è quello della cooperazione rafforzata, che permetterebbe a un gruppo di paesi europei di andare oltre i trattati, ad esempio mettendo in comune difesa e politica estera. Ma sono temi molto sensibili. Avere il finto comando sui singoli 27 eserciti, quando in realtà si trovano tutti inseriti nella NATO a trazione nordamericana, è sempre gratificante. La Francia, dopo l'invasione dell'Ucraina, ha rimesso al centro la questione della difesa comune, ovviamente costruita attorno a loro, in quanto unica potenza nucleare dell'Unione. Delle altre materie non si parla: cittadinanza comune, gestione dei flussi migratori, welfare, fiscalità, i grandi nodi che potrebbero fare la differenza tra lo Stato ibrido attuale e uno Stato sovranazionale. Abbiamo l'euro, anche se solo per 20 paesi, l'unica moneta nella storia che non viene coniata da uno Stato ed è gestita da una banca centrale che deve però fare i conti con 20 ministri dell'economia e 20 debiti sovrano e quindi con lo spread, un fenomeno impossibile da immaginare con qualsiasi altra moneta. Un'anomalia che doveva essere temporanea e invece sta diventando permanente. Ed è questo lento galleggiare che diventa pericoloso, con campagna elettorale dove si parla solo di questioni interne e il disinteresse dei cittadini per qualcosa che sembra molto lontano, ma che in realtà da anni condiziona la nostra vita quotidiana. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, molte delle scelte fatte in campo ambientale, agricolo, economico e culturale sono state dettate dall'Europa, che resta un bastione della democrazia e dei diritti a livello mondiale. Non esiste area al mondo dove gli indicatori economici, sociali e politici siano così alti, ed è proprio questo punto che rende l'insipienza della politica europea un danno per il resto dell'umanità. Manca drammaticamente sulla scena internazionale un protagonista con le caratteristiche dell'Unione, diverso rispetto alle potenze governate da autoritarismo o totalitarismi, quali la Russia, l'Iran o la Cina, ma anche diverso rispetto agli Stati Uniti, dove la democrazia si sta deteriorando ed è nato il doppio standard sui diritti in politica estera. Il vero vivio dell'Europa sta qui, protagonista in positivo sulla scena mondiale oppure semplice conglomerato per lo scambio di beni e servizi. Due posizioni diverse, entrambe rispettabili, sulla quale si spera gli elettori diano un segnale chiaro sabato domenica.
Young Radio News.
La giornata mondiale dell'ambiente del 5 giugno si è confermata un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere azioni concrete a favore della protezione del pianeta. L'OMS ha adottato una storica risoluzione per affrontare con urgenza la crisi climatica e i suoi devastanti effetti sulla salute globale, un significativo avanzamento dell'azione internazionale per la tutela del pianeta e delle comunità più vulnerabili. I danni causati dal cambiamento climatico potrebbero infatti comportare costi sanitari di 2-4 miliardi di dollari l'anno entro il 2030. i dati recenti mostrano un quadro allarmante. Le temperature globali continuano a salire, con il 2023 che è stato uno degli anni più caldi mai registrati. Le emissioni di gas serra raggiungono livelli record, alimentando fenomeni climatici estremi come siccità, inondazioni e tempeste sempre più devastanti. Nel 2023 le emissioni di CO2 hanno superato i 36 miliardi di tonnellate, un record assurdo che ha contribuito a un aumento della temperatura media globale di 1,2 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Questi cambiamenti non solo minacciano gli ecosistemi naturali, ma mettono anche a rischio la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento idrico e la stabilità economica globale.
Compare ufficialmente sul sito del Senato il disegno di legge per istituire la giornata nazionale dell'affidamento familiare. Il disegno di legge 1125 porta le firme di 14 senatori di differenti partiti. La prima firmataria è Elisa Piro, del Movimento 5 Stelle, sempre nel Movimento 5 Stelle, e Barbara Floridia, ma accanto a loro ci sono per esempio Anna Rossomando e Simona Malpezzi del PD, ma anche Domenica Spinelli di Fratelli d'Italia e Tilde Minassi della Lega per Salvini. Esponenti di partiti, quei leader in tempi non troppo remoti sull'affido hanno gettato sospetti. Il disegno di legge individua la giornata del 4 maggio, giorno in cui è stata promulgata la legge 184/1983 sull'affidamento familiare, quale giornata nazionale dell'affidamento. La giornata nazionale rappresenterebbe un momento ufficiale stabile, si legge nella relazione introduttiva, del riconoscimento del valore dell'accoglienza familiare svolto da migliaia di famiglie italiane. Un'occasione per rilanciare e rinnovare l'invito alle famiglie all'accoglienza e alla solidarietà, un'occasione per avanzare le istituzioni proposte, la sollecitazione ad un impegno concreto al fine di dare ad ogni bambino e ragazzo il diritto a vivere in un contesto familiare.
La crisi che sta investendo negli Stati Uniti il mondo della diversity inclusion arriverà anche in Italia? È molto probabile, osserva Simona Cuomo, coordinatrice osservatorio diversity inclusion Walmart Working della Double Coney School of Management, ma l'impatto sarà minore. Infatti, spiega la docente, in Italia è diffusa a livello molto teorico nelle dichiarazioni, ma nelle aziende che hanno adottato un percorso di politiche e pratiche significativo sono ancora un numero limitato. Purtroppo la figura del D&A manager alcune volte viene inserita tra le funzioni delle risorse umane, altre volte in quelle del marketing, a volte in quelle di chi si occupa di sostenibilità, altre è un cappello che alcuni professionisti indossano sopra altri cappelli. In generale, osserva, c'è tanta forma ma molta poca sostanza, esiste una distanza tra quanto viene annunciato formalmente e quanto viene messo in pratica concretamente.
Chi sono i nuovi occupati? I dati mensili sul mercato del lavoro forniti dalla rivelazione Istat delineano anche ad aprile un trend positivo, ma i lavoratori sono sempre più anziani. Le aziende assumono molti più over 50 che under 35, il commento che fa Adapt, l'associazione senza fini di lucro fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere studi e ricerche sul lavoro. Su 516.000 nuovi lavoratori annuali, 29.000 sono tra i 15 e i 24, 84.000 tra i 25 e i 34, 44.000 tra i 35 e i 49 e 289.000 tra i 50 e i 64 anni, 70.000 sono addirittura over 65. Questi dati devono far riflettere, perché accompagneranno una nuova normalità del mercato del lavoro e non possiamo non domandarci cosa accadrà quando la generazione degli over 50 andrà in pensione, oltre che chiederci quali siano le ragioni di un numero così elevato di nuovi assunti over 65, commenta Francesco Seghezzi, presidente di Adapt. Se analizziamo gli occupati per fascia d'età, vediamo come 2 su 3 siano tra i 50 e i 64 anni, solo 1 su 5 sotto i 35. I dati sono quindi complessivamente positivi e ci raccontano di una pelle del mercato del lavoro che sta rapidamente invecchiando, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare nel futuro breve, quando questa generazione andrà in pensione, conclude Seghezzi.
I NEET sono i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano, non cercano un'occupazione. L'Italia è un problema enorme, è il secondo paese tra i 27 dell'Unione Europea, con il più alto tasso di NEET, il 16,1%, fa peggio solo la Romania, 19,8%. Negli ultimi anni qualcosa è leggermente migliorato, ma non a sufficienza. Nel 2013 l'Unione Europea ha promosso il primo grande progetto, si chiamava l'Iniziativa Occupazione Giovani. L'Italia si è portata a casa 2,7 miliardi di euro da spendere tra il 2014 e il 2021 per provare a risolvere questo problema, cioè trovare un lavoro ai giovani NEET. Com'è andata? Il programma in Italia non ha funzionato, spiega Rossella Silvestre, policy expert e ActionAid. Due i motivi: i giovani che hanno trovato lavoro sono pochi, ma soprattutto sono solamente i maschi con un titolo di studio alto e che vivono al nord. Ai giovani in condizioni di disagio e alle donne in programma non ha dato alcun beneficio. In poche parole, il progetto è stato inefficace. Ma c'è poi un secondo problema: l'Italia ha speso solo il 62% dei fondi messi a disposizione, quindi rischia di dover restituire circa un miliardo dei 2,7 stanziati. I dati di questo report confermano che ad aggravarsi sono le condizioni delle giovani donne e chi vive al sud, sintetizza la segretaria confederale della CGIL, Laura Ghiglione.
Nei prossimi 5 anni molte delle politiche avviate dall'Europa finora in chiave ambientale potrebbero cambiare. Il grande patto verde, il Green Deal, è minacciato dalla posizione di diversi partiti europei che intendono rivedere vari tipi di impegni presi. dalla direttiva Casa Green a quello sull'automotive, dalla PAC, la politica agricola comune, fino al Nature Restoration Law. A rischio, se non verrà confermata buona parte della strada intrapresa, c'è però anche la transizione energetica, per esempio quella legata allo sviluppo delle rinnovabili. Un recente report del think tank Ember, che da tempo tiene traccia delle evoluzioni legate all'energia pulita in Europa, avverte però dell'importanza dei risultati raggiunti nell'ultimo quinquennio a livello rinnovabile. Unendo eolico e solare, siamo infatti riusciti a ridurre di un quinto la produzione di fossile, ricordando che le fonti fossili sono, secondo gli scienziati di IPCC, la prima causa di innalzamento delle emissioni clima alteranti, la spinta dettata alle energie pulite è dunque imprescindibile per arginare la crescente febbre del pianeta.
La Villa Borromeo di Arcore è succursale della Pinacoteca di Brera. Gli spazi della vita della villa di Delizia ospiteranno in mostra opere della prestigiosa raccolta milanese conosciuta in tutto il mondo. E in nome dell'equilibrio proverbiale tra sacro e profano, a Villa Borromeo accoglierà presto anche un'attività di bar-ristorante. E questa è la ricetta dell'assessore Nicolò Malacrida per rilanciare sia dal punto di vista commerciale che gestionale il patrimonio architettonico cittadino salvato dai degrado con il restauro di valore nel mandato Colombo con costi milionari. Lunedì scorso la Pinacoteca di Brera e il Comune di Arcore hanno stipulato un protocollo di intesa che contempla la promozione delle rispettive sedi storico-artistiche e la produzione di eventi espositivi condivise viste le convergenze di obiettivi tra le due istituzioni. Se la Pinacoteca di Brera, che ha come missione la progettazione e realizzazione di mostre, programmi formativi, attività educative e didattiche, il Comune di Arcore intende sviluppare e allargare la conoscenza del proprio patrimonio artistico.
La controversa realizzazione dell'ampliamento dello svincolo di Sant'Alessandro a Monza, promosso dalla società Serravalle, finanziato dalla Regione Lombardia con un contributo di 42 milioni di euro, è approdata sui banchi del Parlamento europeo. A febbraio il Movimento 5 Stelle aveva lanciato una petizione in merito all'opera che ha sollevato molteplici preoccupazioni tra i residenti e le associazioni locali. Da mesi, tramite il comitato Vie Gentile, Talete e Aristotele, i cittadini manifestano forti preoccupazioni per l'impatto che il nuovo svincolo, previsto in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina, avrà sul territorio, sia in termini di traffico che di salute. La loro protesta d'aprile è approdata anche in Consiglio Comunale, dove i cittadini sono apparsi in aula con mascherine riportanti la scritta «Non possiamo respirare né parlare». Il maxi svincolo di Monza preoccupa anche Bruxelles, lo avevamo detto e siamo stati sin da subito dalla parte dei cittadini che hanno presentato la petizione accolta dalla commissione apposita, commenta Mariangela Danzi, eurodeputata e capolista del Movimento 5 Stelle, che a febbraio aveva organizzato una serata di incontro con i cittadini del quartiere Sant'Alessandro preoccupati. Fra l'altro, la raccolta firme aveva preso il via proprio durante quella serata.
Anche il mondo economico delle imprese guarda con interesse alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, quando la Brianza andrà al voto in oltre 30 comuni. La capacità del sistema economico territoriale di continuare ad essere competitivo è direttamente legata alle condizioni complessive del contesto in cui sono insediate e quindi alle scelte che le nuove amministrazioni comunali assumeranno per i prossimi 5 anni, dice il presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda Giovanni Caimi. Nel 2023 il PIL della provincia di Monza e Brianza ha registrato la crescita del più 1% sul 2022. E del 5,2 rispetto ai livelli 2019. Le 78.000 unità locali lo scorso anno hanno generato 29 miliardi di valore aggiunto e 13,8 miliardi di export, numeri che ancora possono crescere se le condizioni in cui operano le nostre imprese migliorassero. Il tema di fiscalità locale, occupazione, attrattiva giovani e infrastrutture, queste ultime sono davvero il volano per lo sviluppo del territorio.
L'approfondimento. Oltre il nostro cortile.
E anche in questa puntata preelettorale, andiamo a vedere quello che accade oltre i confini della nostra Italia, confini che sembrano sempre più ristretti al freddo, perché ovviamente parleremo dei sondaggi, gli ultimi sondaggi disponibili in Europa. Tra l'altro ieri hanno già iniziato a votare, il primo paese sono i Paesi Bassi, esatto, e poi invece tra domani e domenica chiuderemo questa partita e da domenica sera capiremo come sarà. E già qualcosa dai sondaggi possiamo vederlo, diciamo così. E poi andiamo lontani, andiamo in Corea. Corea, che c'è questa guerra sporca. Eravamo rimasti a palloncini lanciati con dentro escrementi umani, no?
Adesso c'è stata la risposta della Corea del Sud.
E poi andiamo ad un'altra elezione molto importante. Pensate che solo la capitale ha praticamente metà dell'Italia, sì. Stiamo parlando del Messico, il più grande stato del Centro America, confinante, come sappiamo, con gli Stati Uniti, dove ha vinto, da un lato, la continuità, perché la candidata vincente è l'ex vice, diciamo così, del presidente uscente, ma soprattutto ha vinto una donna istruita, team di un premio Nobel. Sì. che fa molto ben sperare per questo paese.
Pure ebrea, che in America Latina c'è una notizia questa. E noi abbiamo citato l'altra grande lezione, che è quella dell'India, di dove Modi
non vince come avrebbe voluto.
Assolutamente.
Vince, ma non sfonda.
Assolutamente,
diciamo così.
Perché per formare governo avrà bisogno dei voti dei partiti regionali, che è proprio stato il punto dolente, perché siccome Modi, che è di questo partito nazionalista indiano, è anche un centralista, in una grande federazione, ricordiamo che l'India è una grandissima federazione, un sistema federale, lui ha tentato di svuotare, diciamo, il ruolo dei partiti regionali, non ci è riuscito, l'opposizione ha fatto un'ottima elezione e adesso il l'ago della bilancia diventano questi partiti regionali. E fantapolitica dicono, ma addirittura se non riesce a trovare una quadra, che vuol dire ministeri importanti per questi partitini, potrebbe ribaltarsi la situazione, perché se questi qua decidessero di dare la maggioranza all'opposizione si ribalterebbe tutto, difficilmente succede. In Messico invece sì, un voto di continuità. Il presidente uscente di centrosinistra, Andrés Manuel López Obrador, diciamo che in Messico tra l'altro si può fare un solo mandato, per questo che ha concluso, di 6 anni, non poteva essere rieletto, e lui veniva dato, diciamo, in uscita col 60% dei gradimenti dei messicani. Ecco, la sua successora, Claudia Sheinbaum, come dicevi te, una scienziata climatica, lei faceva parte del team, lei è ingegnere ambientale, del team dell'IPCC, diciamo l'autorevole panel sul cambio climatico dell'ONU, quando vinsero nel 2008 il premio Nobel, quindi faceva parte di quel gruppo di scienziati. È stata anche governatrice di Città del Messico, che vuol dire come governare mezza Italia, perché parliamo di 30 milioni di abitanti, è oriunda lituana e bulgara di religione ebraica malaica, e lei ha preso il 59%, quindi praticamente i voti del gradimento del presidente uscente. La candidata del centrodestra, Xochitl Galvez, si è fermata al 27%, poi c'era un candidato civico, l'unico maschio, che ha preso il 10%. E la notizia, Christian, è che è il primo presidente donna del Nord America. Perché negli Stati Uniti e in Canada ancora non c'è mai stato un primo ministro in Canada o un presidente negli Stati Uniti. Devo dire che l'America Latina non è assolutamente la prima, ci sono stati praticamente quasi in tutti i paesi presidenti e donne là, qua mancava il Messico, ma in Messico ovviamente questo riveste una importanza notevole, che il Messico è la patria del femminicidio, dove è nato tutto il movimento contro la violenza di genere, quindi è un voto molto importante. Lei ovviamente su questo è molto sensibile, ma soprattutto è molto sensibile ai temi ambientali, anche per il suo passato, diciamo, come ambientalista. Infatti ha parlato molto di transizione. Il Messico è un grandissimo esportatore di petrolio, ed essendo così ricco in petrolio ha fatto molto poco finora sulle energie rinnovabili. Il Messico avrebbe una potenzialità gigantesca, pensiamo l'estensione di deserto che hanno ad esempio per sfruttare il fotovoltaico, cosa che non viene fatto, piuttosto che la geotermia, è un paese fortemente vulcanico. Quindi ecco, lei si è impegnato su questo, ma sicuramente il punto che è rimasto nell'ombra, ma non soltanto nella sua campagna elettorale, ma anche nei passati 6 anni, è stata la lotta al narcotraffico, nel senso che Andrés Manuel López Obrador aveva invertito totalmente la strategia dei presidenti precedenti, che era quella della guerra alla droga, che è stato un bagno di sangue che non ha prodotto nulla. Lui ha proposto una teoria che si chiamava abbracci e qualcosa del genere, che non ha dato ovviamente nessun risultato, cioè sostanzialmente in qualche modo ha ignorato il problema, ma il problema è ancora lì. Tra l'altro va ricordato che questa campagna elettorale ha visto l'uccisione di quasi 50 candidati, perché poi si votava anche per le governazioni, cioè per i governi regionali, si votava anche per il Parlamento. C'è stata una quantità di morti impressionanti in campagna elettorale, legata soprattutto a quel tema lì. Vedremo comunque, adesso il Messico si è appena dato un nuovo presidente di centrosinistra, vedremo cosa succederà col suo grande socio del nord che va al voto a novembre. Il Messico è uno di quei paesi di cui quest'anno si aspettano le elezioni, paesi importanti come gli Stati Uniti, appunto come l'India, come anche il Sudafrica. E vedremo, perché Biden al momento sta tentando quello che aveva fatto Trump, di chiudere le frontiere col Messico, per, diciamo, rimbalzare sul Messico il problema dei migranti, che ricordiamo non sono messicani ma sono centroamericani che transitano dal Messico. Quindi vedremo cosa succederà a novembre, quando ci sarà o Joe Biden o Donald Trump, ma comunque il Messico ha confermato in questo momento la linea del predecessore, ed è uno dei pochi paesi in cui in America c'è stata continuità. La guerra sporca. Come inizia? Anzitutto qualche mese fa l'abbiamo detto, il dittatore Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord, ha deciso unilateralmente di chiudere la politica di buon vicinato con la Corea del Sud, anzi più che di buon vicinato, di avvicinamento. E ha ricominciato a lanciare i suoi razzi che poi cadono di qua, cadono di là, ma adesso hanno inventato questo sistema ufficialmente come protesta, perché ci sono delle associazioni, questo è vero, delle associazioni della Corea del Sud che coi palloncini lanciano volantini dall'altra parte dicendo ai cittadini che il mondo non è come la Corea del Nord, che è quello che il regime tenta di far credere. Allora, in risposta, dalla Corea del Nord sono partiti 600 palloni aerostatici farciti di rifiuti quelli normali e di escrementi umani, che sono stati considerate bombe biologiche della Corea del Nord, trattati come tali, quindi un bombardamento di escrementi e rifiuti. Ma la risposta della Corea del Sud è stato oggi, proprio ieri, il lancio di altrettanti palloni aerostatici che contengono banconote di un dollaro, cioè pacchi di banconote di un dollaro, volantini ovviamente, chiavetti USB con delle serie coreane, quelle che si vedono su Netflix, e CD di K-pop, c'è questo genere che va molto, molto per la maggiore, non soltanto in Corea del Sud, ma si conosce in tutto il mondo. Quindi diciamo una guerra culturale, da un lato possiamo dirlo testualmente, vola merda, perché è quello che sta succedendo, dall'altro lato c'è un tentativo molto da guerra fredda, perché ricorda la lizza su chi aveva più elettrodomestici o chi faceva le auto più belle tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, con questo mix tra cultura popolare musicale, cultura popolare televisiva e banconote di un dollaro, che non ho capito che cosa significhino, forse un segnale dicendo se venite di qua trovate i dollari che vi piovono in testa. Comunque, una guerra insolita, per fortuna una guerra senza morti, almeno quello rispetto a quello che sta succedendo altrove. Concludiamo appunto con i sondaggi, ne abbiamo parlato già settimana scorsa con Luigi Daniele. Gli ultimi sondaggi dicono che i popolari sostanzialmente terranno, se hanno un calo non raggiungerà l'1%, ma sostanzialmente si affermeranno attorno al 26%, che è grosso modo quello che avevano, quindi confermata come prima forza. I socialisti democratici hanno un calo di un paio di punti, sono attestati al 18,5%. Renew Europe, cioè i liberali, di cui fanno parte Azione Viva e Azione Italia Viva, dovrebbe attestarsi attorno al 12%, anche loro sono in calo di un paio di punti, mentre i due partiti di destra, i conservatori riformisti europei, quello di cui fa parte i Fratelli d'Italia, e Identità e Democrazia, quello di cui fa parte la Lega insieme alla signora Le Pen, otterrebbero entrambi circa l'11% a testa, quindi il 22-2. Poi questo cosa vuol dire? Che per i conservatori riformisti ci sarà una crescita di 3 punti, mentre invece per gli altri non arriva al punto. Questo è il famoso boom delle destre, al momento viene valutato 3 punti il raggruppamento della Meloni e attorno al punto quello di Salvini. Poi ci sono i Verdi, 7,5%, calo di 1,5 punti, e la sinistra 6%, che è leggermente il GUE, leggermente superiore all'ultima elezione. Poi ci sono ovviamente i partiti non iscritti a un gruppo nel Parlamento, tra i quali tra esempio c'è il Movimento 5 Stelle Italiano, che viene dato al 7,8% dei parlamentari, che è quasi il doppio rispetto alle ultime elezioni europee. Quindi in soldoni, Cristian, cosa possiamo dire? Che la maggioranza uscente ha i numeri per diventare la maggioranza entrante, se non ci sono cambiamenti, che ci sono i voti dei Verdi che non sono in questa maggioranza ma che eventualmente potrebbero esserlo, ma soprattutto che non c'è alternativa a questa maggioranza, perché anche se i popolari volessero rischiare la spaccatura, cosa che danno come probabile alleandosi con i due raggruppamenti di destra, non avrebbero la maggioranza dei seggi in Parlamento. Quindi ecco, tosta la stampa che da un anno ci sta ammorbando con questi grandi dati, con questa grande crescita delle estreme destre europee, dovrebbe fare un po' un atto di autocoscienza. Vedremo ovviamente i risultati, qui stiamo parlando di sondaggi, perché questa famosa sorpasso dell'eventuale maggioranza alternativa e soprattutto questo boom delle estreme destre, almeno dai numeri dei sondaggi, nessuno li ha visti.
Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.